Eppure ho goduto là delle belle ore. Di buon mattino, quando la città dorme ancora, non si vedono allora pullulare le spalle magre, le teste calde, i ventri enormi delle ore vespertine. Il bagno è quasi deserto. Vi nuota solo qualche giovanotto. L'acqua è più fresca. Dopo il sonno della notte, è più pura e più vergine. Conviene andarci prima delle 5. La città attende le ore tiepide per risvegliarsi. È cosa deliziosa passeggiare le rive, guardando l'acqua con lo sguardo rapido degli amanti. Quell'acqua vi apparterrà ben presto. Nel bagno essa dorme. Siete voi che la risvegliate. Voi potete prenderla tra le braccia in silenzio. Sentite la corrente lambire la vostra carne dalla nuca ai calcagni con una fuggevole carezza. Il sole, levandosi, tinge di strisce rosate la biancheria che tappezza l'alto della vasca. Poi un brivido vi corre sotto la pelle coi baci più vivi del fiume e si sente il bisogno di avvilupparsi nell'accappatoio e camminare sotto le gallerie. Vi pare di essere ad Atene, con i piedi nudi, con il collo libero e con una semplice veste intorno alla vita. I calzoni, il farsetto, il soprabito, gli stivali, il cappello sono lontani. Il sogno corre fino alle primavere elleniche, là, sulle rive del perpetuo azzurro dell'arcipelago. Ma giunta appena la folla dei bagnanti, bisogna fuggire, perché con i loro calcagni portano il calore del lastricato. La riviera non è più la vergine del mattino. È la figlia del mezzogiorno, che si offre a tutti, calda degli abbracciamenti della folla. E che bruttezze! Le signore fanno bene ad affrettare il passo sulla riva. Il museo degli antichi, messo in caricatura da un artista buffone, non giungerebbe a quell'alto punto di ridicolo straziante. Mostrarsi nudo è una prova terribile per un uomo moderno, per un parigino. Le persone prudenti non vanno mai ai bagni freddi. Mi fu mostrato un giorno un consigliere di Stato, così miserabile, con le sue spalle appuntite e con il suo povero ventre spianato, che non potei trattenere un sorriso ogni volta che incontravo il suo nome in qualche grave affare. Vi sono i grassi, i magri, i lunghi e i corti, quelli che rimbalzano nell'acqua come vesciche, quelli che si immergono e sembrano fondersi come zucchero d'orzo. Le ossa saltano fuori, le teste si incastrano sulle spalle o si elevano sui colli di pollastri spiumati, le braccia si allungano in forma di zampe, le gambe si rannicchiano come le membra torte dell'anitra. Ve ne alcuni che sono tutti deretano, altri tutti ventre, ed altri che non hanno né questo né quello. Galleria grottesca e lamentevole, per la quale la pietà arresta gli scoppi di riso. Il peggio è che questi poveri corpi conservano l'orgoglio del loro abito nero e del portamonete che hanno lasciato nello spogliatoio. Gli uni si studiano di dare all'accappatoio panneggiamenti artistici, posando come possessori di una casa in proprio. Altri camminano nella loro stravagante nudità, con la dignità di capi d'ufficio che traversano la loro popolazione di impiegati. I più giovani fanno smorfie, come se si credessero nelle quinte di qualche teatrino. I più vecchi dimenticano che si sono spogliati del busto e che non si trovano accanto al fuoco, presso la bella contessa. Ho veduto durante tutta una stagione, ai bagni di Port Royal, un uomo grosso, tondo come una botte, rosso come un pomodoro maturo, che rappresentava Alcibiade. Fumava con gesti antichi. Quando si degnava di gettarsi nella Senna era Leandro, che attraversa l'Ellesponto per raggiungere Ero. Povero uomo, mi ricordo ancora del suo torso corto, sul quale l'acqua lasciava delle macchie violette. Che bruttezza umana! No, preferisco ancora il mio Fiumicello, dove non si mettevano neppure le mutandine. A che scopo? Si attraversava il fiume a piede asciutto, saltando sui ciottoloni, ma i buchi erano spaventosi. Alcuni di quei buchi divoravano ogni anno 2 o 3 fanciulli. Vi erano delle iscrizioni atroci ai pali, pieni di minacce. Ma non ci inquietavano, punto. Erano il nostro bersaglio. E sovente non restava di essi che un'estremità attaccata ad un chiodo e ondeggiante al vento. Alla sera l'acqua era ardente. Il sole cocente riscaldava l'acqua dei buchi, tanto che bisognava lasciarla raffreddare dal venticello fresco del crepuscolo. Noi stavamo lunghe ore nudi sulla sabbia, lottando, gettando pietre contro quei cartelli, prendendo le rane nella melma. La notte cadeva e un immenso sospiro, un sospiro di sollievo, passava sugli alberi. Ed allora quante immersioni! Quando eravamo stanchi ci coricavamo sull'acqua, sulla riva, in un sito poco profondo, e restavamo là, accarezzati, dallo scorrere continuo dell'acqua sulla nostra pelle, con le gambe galleggianti quasi trasportate dalla corrente. A quell'ora gli assistenti del collegio si giudicavano severamente e i doveri dell'indomani si obliavano nel fumo delle pipe. Oh, buon fiume dove io ho imparato a nuotare! Oh, acqua tiepida in cui i pesciolini bianchi si cuocevano! Io l'amo, l'amo ancora, come una maestra d'infanzia. Tu ci hai rapito un camerata una sera, in una di quelle buche, nelle quali scherzavamo, ed è forse questa macchia di sangue sulla tua veste verde quella che ha lasciato in me un brivido di desiderio per il tuo sottile filo d'acqua. Vi sono singhiozzi nel tuo cicaleccio innocente. Non conosco che una caccia di cui i parigini ignorano le gioie tranquille. Qui nei campi vi sono lepri e pernici. Non si spreca la polvere con i passeri. Si sdegnano le allodole, riservando i colpi di fuoco ai soli pezzi grossi. In provincia lepri e pernici sono rari. I cacciatori si attardano dietro le capinere, a tutti gli uccelletti dei cespugli. Quando hanno ucciso una dozzina di beccafichi, ritornano a casa superbi. Ho corso spesso le terre coltivate durante intere giornate, per riportarne tre o quattro bestiole. Mi immergevo fino alla caviglia, nel suolo soffice come sabbia fina. La sera, quando non potevo più reggermi in piedi, me ne ritornavo a casa contentissimo. Se per miracolo una lepre mi passava tra le gambe, la guardavo correre con un sacro stupore. Ero così poco abituato ad incontrare bestie così grosse. Mi ricordo che una mattina una pernice prese il volo dinanzi a me e restai così stupito di quel grande battito d'ali che scaricai a caso il fucile e il colpo cadde su un palo telegrafico. D'altra parte confesso d'essere stato sempre un tiratore detestabile. In vita mia ho ucciso un buon numero di passeri, ma non ho mai potuto colpire una rondinella. È senza dubbio per questo che io preferisco la caccia più tranquilla. Immaginate una specie di costruzione rotonda sprofondata nel terreno e che si eleva appena un metro sopra il suolo. Questo capannotto fatto di pietre asciutte è ricoperto di tegoli, quasi del tutto nascosti sotto rami d'edera. Pare un avanzo di torre rasa presso le fondamenta e perduta tra l'erba. All'interno l'angusta stanza è rischiarata da feritoie, chiuse con vetri mobili. Il capannotto ha il più sovente un caminetto e armi gentilizie. Ne ho conosciuto uno che aveva anche un divano. Intorno ad esso sono piantati alcuni alberi morti, ai piedi dei quali si appendono i richiami, gli uccelli prigionieri, destinati a chiamare gli uccelli liberi. La tattica è semplice. Il cacciatore chiuso attende tranquillamente fumando la sua pipa. Egli vigila dalle feritoie. Poi, quando un uccello si posa su qualche ramo secco, egli prende metodicamente il fucile e fulmina. La disgraziata bestia, quasi a bruciapelo. È così che i provenzali danno la caccia agli uccelli di passaggio, agli ortolani in agosto, ai tordi in novembre. Nelle glaciali mattine di novembre io partivo alle 3. Avevo una lega da fare di notte. Carico un mulo, poiché bisogna portare i richiami, e vi so dire che una trentina di gabbie non si trasportano facilmente in un paese di collina lungo sentieri appena segnati. Le gabbie si pongono su lunghi legni, legandole insieme con funicelle. Quando arrivavo faceva ancora scuro. La collina si stendeva all'infinito, lontana, selvaggia, pari a un mare d'ombra con le sue grigie boscaglie. Sentivo intorno a me, nelle tenebre, il muoversi dei pini, gran voce confusa che somiglia al lamento delle onde. Avevo allora 15 anni e qualche volta avevo paura, ed era già per me un'emozione. Bisogna affrettarsi, i tordi sono mattinieri. Appendevo le gabbie, mi chiudevo nel capannetto, ma era troppo presto. Non distinguevo ancora i siti di richiamo, però sentivo al di sopra della mia testa il rude fischio dei tordi. Questi vagabondi viaggiano di notte, io accendevo il fuoco, brontolando, e facevo il possibile per ottenere presto una quantità di brage che, sulla cenere, risplendevano d'un bel rosa. Appena cominciata la caccia, neppure un filo di fumo doveva uscire dal posto, per non spaventare la selvaggina, e intanto aspettavo il giorno arrostendo sulle brage delle costolette. E passavo di feritoia in feritoia, spiando l'apparire dell'alba. Niente ancora. Gli alberi levavano vagamente i loro rami desolati. I miei occhi si ingannavano. Temevo di sparare, come era accaduto qualche volta, su qualche cima di ramo annerito. Non mi fidavo soltanto della mia vista. Ascoltavo mille sussurri, quasi brividi si udivano nel silenzio. Erano bisbigli, sospiri profondi. Lo stormire dei pini aumentava e mi pareva talvolta che il volo di innumerevoli tordi si gettasse accanto a me, fischiando furiosamente. Ma le nuvole diventavano di latte. Gli alberi si staccavano, neri, sul cielo chiaro, con una singolare nettezza. Allora tutte le mie facoltà si tendevano. Che battito quando bruscamente scorgevo il lungo profilo di un tordo sopra un albero. Il tordo si allungava, si abbelliva ai primi raggi della luce mattutina. Io prendevo il fucile con precauzioni infinite, per non urtarne il calcio o la canna. Tiravo. L'uccello cadeva. Io non lo raccoglievo subito, per timore di allontanare altre vittime. Ed io tornavo ad aspettare, scosso dalla stessa emozione che prova il giocatore quando ha già un colpo di fortuna e ignora ciò che lo aspetta. Tutto il piacere di questa caccia sta nell'imprevisto, nella buona volontà che mette la selvaggina a farsi uccidere. Verrà un altro tordo a posarsi sugli alberi? Ecco una questione che ci turba. D'altra parte io non ne restavo imbarazzato. Se non venivano i tordi, uccidevo i fringuelli,